Bene, cari fratelli, se siete d'accordo, cominciare. Ho sentito tante preghiere che veramente toccano il cuore, perché la preghiera è proprio una comunicazione diretta con Dio. Se l'uomo è stato dotato di parola, è perché deve usarla per comunicare col proprio Dio. Le preghiere toccano il cuore dei credenti, toccano il cuore anche di Dio, perché Dio sa chi siamo. Siamo noi che non lo sappiamo chi siamo. E vediamo cosa il Signore ci vuole dire oggi e cercare di capire chi veramente siamo e chi è veramente il nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Che il suo nome sia benedetto veramente in eterno.
Amen.
Mi è venuto in mente mentre pregavate dei versetti che aveva letto Evelina un giovedì sera. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in lui ed egli opererà. E poi un'altra cosa bellissima. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. E questo è l'atteggiamento di ogni credente che deve avere di fronte a colui che chiama Dio. Se no non è Dio, è un'altra statua, un'altra immagine che ci siamo fatti. È un idolo di legno, di pietra, come dice la Scrittura. Una costruzione della nostra mente, della nostra volontà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. E quali sono i desideri del nostro cuore? Mi viene da dire. Stiamo in silenzio davanti all'Eterno e aspettiamolo. Mi ricordo che Gesù, quando era nel Getsemani, prima che lo portassero e lo crocifiggessero, i suoi discepoli, Pietro, si è addormentato e lui è rimasto da solo in disparte. Ed è rimasto in silenzio e ha aperto il suo cuore al Signore. E questo è l'atteggiamento di ogni persona che si dice credente. Il Signore ce lo fa vedere col suo esempio di vita e con la sua parola che ha lasciato scritta. Bene, adesso passiamo alle letture. Allora, oggi vorrei leggere, con il vostro aiuto anche, del capitolo del Vangelo di Matteo, il 5, dal 44 al 48, poi girando la pagina, Matteo 6, dall'1 all'8, e poi Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 18, dal 28 al 40, che Gesù davanti a Pilato.
Leggo io.
Va bene.
È Matteo 5 dal 44
al 48 e poi dal Matteo 6 dall'1 all'8.
Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Perché, se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Amen. Fino al 6?
È il 6 dall'1 all'8.
Sì. Guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini, per essere da loro ammirati, altrimenti non ne avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Anzi, quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina si faccia in segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa pubblicamente. E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e gli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità, vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Amen.
Amen. Amen. Sono dei capitoli meravigliosi. Amate i vostri nemici, affinché siate figli del Padre vostro. Quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa pubblicamente. È lo stesso per la preghiera. Poi leggiamo in Giovanni 18. Dal 28 al 40.
Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattino presto, ma essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e disse: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi risposero e gli dissero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo dato nelle mani». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Ma i giudei gli dissero: «A noi non è lecito far morire alcuno». E ciò affinché si adempisse quello che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Egli rispose: «Dici questo da te stesso, oppure altri te l'hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Che cosa hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui». Allora Pilato gli disse: «Dunque sei tu re?» Gesù rispose: «Tu dici giustamente che io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Pilato gli chiese: «Che cos'è verità?» E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo alcuna colpa in lui. Ma vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno nella Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei?» Allora tutti di nuovo gridarono dicendo: «Non costui, ma Barabba». Or Barabba era un brigante. Amen.
È meraviglioso vedere la lucidità che ha Gesù nel parlare a Pilato, che Pilato era il pretore, il capo, il governatore che doveva giudicare Gesù, perché era stato affidato loro dai giudei, dagli ebrei. Però se uno legge queste parti, anche quelli precedenti, quando arrestano Gesù, quando lo tradiscono. È proprio un esempio, un campionario di cos'è l'uomo, di tutte le sue vigliaccherie, del suo opportunismo, della sua religiosità, che questi lo consegnano da Caiafa. Pensate, Gesù è considerato, quello che leggiamo nella scrittura, è sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec, in ebrei è scritto così. E i giudei lo portano da Caiafa per essere giudicato da un sommo sacerdote, da un uomo. E poi da Caiafa, che è il sommo sacerdote del tempo, lo portano nel pretorio. Il pretorio era, diciamo, la piazza dove c'era il governo della nazione in quell'epoca, e dove c'era anche il tribunale, perché lo giudicassero, e lo affidano alla legge, diciamo, degli uomini, alla legge dello Stato, per non giudicarlo secondo la loro legge. Ma essi però non entrano neppure nel pretorio, cioè non vogliono entrare per non sporcarsi, per poter così festeggiare la Pasqua, per consumare la Pasqua. Ma loro si erano già sporcati nel non riconoscerlo, nel tradirlo. Vedete come l'uomo rende volgari, rende terra a terra le verità del Vangelo, la verità che Gesù ci annuncia. La svilisce proprio. E poi addirittura gli dicono a Pilato: se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo dato nelle mani. Come dire, per noi è già colpevole, non stiamo neanche a parlarci. Te lo abbiamo assegnato perché è già colpevole. Non c'è neanche bisogno di fare un processo. E poi abbiamo letto Gesù che parla con Pilato, e poi un'altra parte importante: io sono venuto per rendere testimonianza alla verità. E poi la risposta di Pilato, che è famosa: che cos'è la verità? È famosa per noi che siamo credenti, perché per il mondo è una normalità. Allora, abbiamo letto due parti, cari fratelli, possiamo pure accomodarci. Scusate che l'ho detto prima. Allora, in Matteo 5. Il Signore Gesù ci dice, questo è il, sono 3-4 capitoli, mi sembra siano il 5, il 6 e il 7, il sermone sul monte. E dove Gesù dà le istruzioni ai credenti per come devono vivere, come devono agire e per sapere cosa devono fare nelle varie situazioni della vita. E qua dice una cosa importante: amate i vostri nemici. L'abbiamo già toccato in un culto in passato, e dicevamo che amare i propri nemici vuol dire stimare chi ti è nemico come stimi te stesso. Quindi se il tuo nemico cade per terra e ha un incidente, tu come credente sei obbligato a risollevarlo, anche se il tuo nemico ti ha fatto del male. E quando è che una persona può amare i suoi nemici, mi sono chiesto? E li può amare quando è figlio di Dio, quando riesce a essere figlio di Dio. Umanamente non si è capace ad amare i propri nemici, ma grazie allo Spirito del nostro Dio possiamo pregare e benedire anche chi ci è nemico, perché abbiamo in noi una nuova natura. È su questa nuova natura che bisogna riflettere, se ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo. Io credo che se siamo qui perché il Signore ce l'ha data, è intervenuto nelle nostre vite. Però la durezza della vita a volte ci può far fare dei passi indietro, ci può fermare, perché noi ci facciamo trascinare, magari per mancanza di fede o per debolezza anche, perché la debolezza fisica, la stanchezza, sono anche dei fattori che possono allontanarci dal Signore. A parte anche la malattia, che è una cosa molto grave, brutta, che può ci prova veramente nel profondo, la malattia. È una cosa che prima o poi passeremo tutti, però è una cosa che proprio distrugge quello che tu sei sempre stato, un essere umano che si alzava, andava a lavorare. Ecco, e questa natura che il Signore ci ha dato, noi sappiamo perché ce l'ha data, perché un giorno abbiamo creduto, ma non è sufficiente, come dicono tanti anche pastori che ascoltiamo nelle loro riflessioni su internet, che non è sufficiente aver creduto una volta o aver fatto una confessione di fede. Questo lo dicono soprattutto i pastori americani, che gli fanno fare le formulette e dicono una formuletta e questi diventano credenti e si battezzano. Ma il Vangelo, il Signore, non ci insegna questo, ci insegna che il cambiamento di vita è costante se sei credente. La tua maturazione aumenta, la tua fede aumenta, la tua consapevolezza aumenta di chi è il Signore e di chi sei te. E il ravvedimento è continuo, continua nella vita del credente. Perché vuol dire che il Signore lavora, questo rapporto intimo, quando si dice Gesù è il nostro personale salvatore, vuol dire che c'è un rapporto intimo, non è una frase fatta da sbandierare, ma vuol dire che io sono figlio di Dio e noi siamo diventati tutti figli di Dio per la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Amen, dice Mario, giustamente, amen. Siamo diventati figli di Dio perché abbiamo creduto, ma vogliamo continuare a credere nella nostra vita. Perché il Signore ce lo dimostra continuamente che ci vuole bene, che ci ascolta. Allora sì che si può dire che il Signore è amore, senza fare una frase fatta. Ma possiamo dire che il Signore è amore perché costantemente ci sostiene. Anche in questo momento la grazia del Signore è su di noi perché ci fa respirare, ci fa essere lucidi per poter ascoltare la sua parola. Ci fa trovare, le nostre volontà stamattina si sono alzate e hanno detto andiamo ad ascoltare la parola del Signore. Ma non è il fatto che siamo venuti qui che ci santifica, non è il Tempio che santifica, ma è l'altare che santifica il Tempio, come dice Gesù. È la presenza del Signore che santifica le nostre vite e ci rende credenti. Non siamo noi che ci rendiamo credenti con la nostra intelligenza, le nostre convinzioni, o quanto leggiamo, o quanto studiamo a memoria la sua parola, che però devo dire che io non sono mai riuscito a studiarla a memoria, perché non ero capace di studiare a memoria quando ero ragazzo che studiavo. Tantomeno adesso riesco a studiare la memoria, la parola. Ma perché? Perché probabilmente in me il Signore ha messo il desiderio di capire le cose, di andare a fondo, di scavare. E questo desiderio deve essere di tutti i credenti, di tutti noi fratelli, che vogliamo capire come mai una cosa è giusta e una cosa è sbagliata. Scusate la digressione. Non sta scritto forse che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti? L'abbiamo letto. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Allo stesso modo Dio dà il cibo anche ai suoi nemici. E il sole sorge anche per loro. Questo però fino al tempo della pazienza di Dio. Questo lo impariamo dalla Scrittura. Che il Signore ha un tempo per la sua pazienza, per tutti gli uomini, compresi anche noi che siamo qui oggi. È per quello che molte volte, caro fratello Ferruccio diceva, questo passo è necessario, questo cambiamento di marcia è necessario per poter arrivare veramente alla fine della nostra vita, pronti, preparati, sani, saldi nella fede. Maturi, come era maturo perfettamente Gesù di fronte a Pilato, la lucidità delle sue risposte. Poiché il Signore è morto per noi, mentre noi eravamo ancora suoi nemici, questo è scritto nella Bibbia, affinché, è per questo che noi siamo figli, affinché siamo figli del Padre vostro che è nei cieli. In Romani 5:8, l'abbiamo detto prima, c'è scritto: ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E poi, un po' dopo il versetto di Matteo che abbiamo letto, poiché se amate coloro che vi amano, che premio ne avete? Queste cose, cari fratelli, le fanno tutte le persone del mondo naturalmente. Ma per i credenti Dio vuole qualcosa di più, vuole tutto di più per i credenti. dobbiamo continuare. Non dobbiamo continuare a vivere come vive il mondo. Vedete, cari fratelli, il mondo pianifica, organizza, progetta, dispone. Vedete come i governanti, tutte le associazioni umane sono sempre lì che pianificano, organizzano, fanno, disfano, dalle più grosse che possono essere le Nazioni Unite, agli aiuti umanitari, ai medici che vanno da tutte le parti del mondo, pianificano, dispongono, fanno. Finché a un certo momento magari manca la corrente. E manca la corrente, cosa succede? Tutto questo mondo che si basa sul nulla crolla. Perché pianificano con delle verità che non sono verità. Abbiamo un esempio nella scrittura di quando l'uomo pianificava, voleva costruire e disporre, che è la Torre di Babele. Ebbene, cosa ha fatto il Signore nella sua infinita sapienza e nella sua infinita maestà? È venuto e ha confuso le lingue. Vedete la sapienza del Signore, la sapienza dell'uomo. Il Signore è intervenuto, ha confuso le lingue. Abbiamo parlato anche giovedì del parlare in lingue, del fatto che i primi credenti nati parlavano nelle lingue e tutti quanti capivano quello che dicevano nella loro lingua, i parti, tutte le popolazioni dell'epoca. Però sappiamo che la differenza di lingue l'ha voluta il Signore. E quindi il fatto di voler unificare sempre tutto, di voler standardizzare come fanno queste associazioni umane, è una cosa che va contro la volontà del Signore, io credo. Lo credo veramente, perché penso che sia lo spirito del Signore che ci fa riflettere su queste cose. In una parte della scrittura c'è scritto, ed è una cosa giusta e vera proprio, la cosa plasmata dirà forse a colui che la plasma: perché mi hai fatto così? Ed è scritto in Romani. Vedete come sono lontani e diversi i pensieri del mondo rispetto ai pensieri di Dio. Quando il Signore interviene per confondere le lingue nella torre, quando c'è stata la Torre di Babele, io credo che sia intervenuto anche in modo divertendosi il Signore. Si è divertito. Penso che questa è una mia riflessione, un mio pensiero, che abbia detto: guarda questi uomini che non pensano di essere creature, non sanno di essere creature, ma pensano di essere loro padroni del mondo. E cosa ha fatto? Gli ha confuso le lingue. È intervenuto anche divertendosi. È per questo che noi come credenti possiamo dire che Dio è il Signore. Ma dobbiamo riconoscerlo, non basta solo dire che Dio c'è ed opera, come fanno tanti increduli. Se siamo credenti, siamo chiamati a responsabilità. Lo riconosciamo con sincerità di cuore e con tale sincerità ci adoperiamo per essergli graditi. È per questo che la volontà di Dio è al di sopra della nostra volontà. Egli è sovrano, ma tale deve esserlo anche nel nostro cuore e nella nostra volontà. In Romani sempre ci sta scritto: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. E questo, cari fratelli, è un mistero grandissimo. Come mai il Signore fa misericordia di chi vuole, indurisce il cuore del faraone e invece fa misericordia? E questo perché è il Signore, ed è una garanzia per noi, è una garanzia che siamo nel giusto. Perché chi è figlio sa di essere figlio, e il padre riconosce i figli, e i figli riconoscono il padre come tale. L'uomo che ha fede non sa cosa Dio farà, ma ci crede e lo segue e ne è convinto nel suo intimo che Dio fa succedere tutto per il bene di coloro che lo amano. E noi sappiamo se amiamo Dio, lo sappiamo nel nostro cuore se lo abbiamo amato o se lo abbiamo svenduto, o abbiamo peccato verso di Lui per l'indurimento del nostro cuore. Questo lo sappiamo chiaramente se siamo dei credenti rinnovati dallo Spirito Santo. Lo sappiamo quando abbiamo peccato. Il Sermone del Monte, vedete, in questi tre capitoli, 5, 6, 7, è pieno di insegnamenti e di direttive per chi è figlio di Dio, affinché i figli di Dio vivano una vita per compiacere a Dio e non per compiacere a se stessi e agli uomini. È pieno di insegnamenti, basta leggerlo. I beati poveri di spirito, beati coloro che fanno cordoglio, quelli che sono affamati di giustizia, e beati quando sarete perseguitati, perché mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Vedete che il discepolo non è maggiore del maestro. Quindi se hanno fatto questo lui, lo faranno anche i veri credenti. E questo lo stanno già facendo in molte regioni del mondo. Sapete che in Africa ci sono delle persone che sono credenti, che leggono la Bibbia, però vengono ammazzate perché sono credenti. Vengono ammazzate, nessuno lo dice. In Centrafrica non ne parla nessuno della guerra che c'è tra Hutu e, adesso non mi vengono in mente i nomi, e Uzi mi sembra. E comunque ci sono milioni di persone morte, molti dei quali sono credenti. Perché? Perché i musulmani considerano schiavi i neri, e a maggior ragione se sono credenti, sono degli schiavi. Le stesse cose che faceva Hitler, lo stesso pensiero che aveva Hitler. E di queste persone, chi ne parla di queste persone? Non se ne parla mai in telegiornali, giornali, solo con le stupidaggini che raccontano, sempre solo gli stessi discorsi da 50 anni, sempre solo gli stessi discorsi. E queste persone non sono persone. E poi nella massa c'è qualcuno che migra, certamente, perché vivono delle vite veramente da bestie. Non che sono delle bestie, sono esseri umani come noi. Ma le situazioni, l'odio dell'uomo, l'indifferenza degli uomini, sia bianchi sia neri, perché l'indifferenza non ha un colore. L'ipocrisia, la religiosità, è questo che insegna Gesù. Gesù è venuto a insegnare questo, non è venuto a insegnare che uno perché è biondo è più bravo di uno che perché è moro, oppure uno che è ricco deve essere messo al posto d'onore perché è ricco, oppure il povero ha il diritto di pervertire la giustizia perché è povero. Il Signore non insegna questo. Il Signore è venuto a dire, cosa dice nell'Antico Testamento? Tu sei responsabile, il figlio non è responsabile di quello che ha fatto il padre, ma se tu pecchi sei responsabile del tuo peccato. E se tu ti ravvedi, il Signore ti riprende come figlio. Però colui che si è ravveduto e cade viene castigato, come non perché una volta ha creduto. Vedete come è alta la verità del Signore, solenne, è importante, non guarda in faccia a nessuno la verità. Abbiamo letto qua quando parla della preghiera. Il Signore vede nel segreto, in Matteo 6. E questa è anche una verità bellissima, che quando ho iniziato a riflettere su queste cose, il Signore mi ha aperto veramente gli occhi su questo. Mi ha dato una tale pace, una tale tranquillità, perché vuol dire che non dipende nulla da me, ma dipende, come diciamo prima, né da chi corre né da chi vuole, ma in Dio che fa misericordia. E veramente si può dire alleluia in questi casi, per Mara. Tanti anni fa, quando siamo stati in Israele, ho visto una persona che ha messo la mano in tasca e ha preso tutte le monete che aveva e le ha date a un ebreo che era povero, era veramente senza denti, anziano, malato, magro, e che chiedeva l'elemosina. Mettendo le mani in tasca, prendendo tutte le sue monete, le ha date a questa persona. Ebbene, ho capito, vedendo questa scena, cosa intendeva dire il Signore quando dice quando tu fai l'elemosina non sappi la tua sinistra quello che fa la destra, perché la decisione deve essere unica di cuore, non può essere divisa o pensarci, riflettere i pro e i contro. Lo slancio di cuore deve essere pulito, sincero. Per quello che la destra non deve sapere quello che fa la sinistra, perché non ci devi pensare, come hanno fatto Anania e Safira. Cosa è successo? Loro hanno voluto nascondere al Signore una parte del prezzo del campo che avevano venduto. Ma non capite la gravità del gesto, perché hanno voluto nascondere non a una persona, ma a Dio, a colui che si accingevano ad adorarlo. E vedendo questa scena ho capito cosa voleva dire il Signore Gesù in questa parte del Vangelo. E poi anche quando parla della preghiera, è bellissimo perché dice: quando tu preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. È bellissimo perché dice: quando preghi, insegna come pregare. Vedete che a volte, adesso preghiamo un po' di più forse, anche le difficoltà ci fanno gridare al Signore, anche il grido può essere una preghiera al Signore. Certo che il Signore non va a pregare, a urlare nelle piazze, sta scritto, chi grida, grida nella sua cameretta al Signore. C'è scritto anche di alzare mani pure al Signore, perché molte volte, forse nell'antichità, chi pregava al Signore gridava alzando le mani al cielo. E i profeti sono un esempio di questo. Basta solo leggere. E dice: entra nella tua cameretta, chiudi la porta. Chiudi la porta vuol dire lascia il mondo fuori, lascia tutti i tuoi problemi fuori. Tu sei, la cosa c'è di più intimo se non la propria cameretta? Vedete che non è la chiesa. Non è l'edificio che bisogna andare a inginocchiarsi a una statua. Tanti anni fa, ma proprio tantissimi anni fa, ero andato in gita con la scuola a Parigi ed eravamo andati a vedere la cattedrale di Notre Dame. E c'era una donna che si era messa in ginocchio a pregare di fronte a una statua. Ma era veramente in trance. Una cosa pazzesca. Io non ho mai visto una cosa del genere. Sono rimasto lì a vederla e non capivo come... Ebbene sì, la religiosità e la religione ti porta a questo, ti fa escludere, praticamente ti isoli dal mondo, ma non ti isoli dal mondo col Signore, come in modo santo, come spiega qua il Signore. Là ti isoli in te stessa facendo questo, perché credi solo in te stessa, in un Dio che è di pietra, che è al tuo stesso livello. Vedete com'è profonda la parola del Signore. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. E questa è una grandissima consolazione. È una verità in cui io credo. Credo con tutto il mio cuore. E questo è un rapporto sincero con Dio. Aspettare che Lui ti parli e che intervenga nella tua vita. L'ebraismo e il Signore Gesù, che ricordiamoci porta a compimento la legge, vogliono insegnarci questa verità, che il Signore è al di sopra e interviene per i suoi figli. Solo da questo dipende la salute spirituale dell'uomo e la sua felicità. Quanti ragionamenti contorti e malati ci sono nel mondo, e anche quanti ragionamenti contorti e malati hanno alcune persone che si definiscono credenti. E questo è il male principale che porta poi che viene portato poi all'interno delle famiglie. Il Padre nostro sa le cose di cui abbiamo bisogno prima che gliele chiediamo, perché sa che siamo suoi figli. E volete che un padre non sappia di cosa ha bisogno un figlio? Pensiamo quando eravamo bambini. Quando avevamo bisogno, i genitori erano pronti lì a aiutarci. Volete che il Padre nostro dei cieli, il Re dei Re, non faccia ancora di più dei nostri padri terreni? Però siamo noi che molte volte non sappiamo e ci dimentichiamo che il Padre nostro è così, è da questa sua natura. Vedete, cari fratelli, le cose di cui abbiamo bisogno, più del pane, non sono le cose. E questo perché? Perché ci sono molti credenti che diventano veramente ammalati per le cose, si ammalano, lavorano sempre di più per poter comprarsi delle cose nuove, perché magari sono invidiosi di un'altra persona che ha di più di loro e quindi desiderano di avere come lui oppure addirittura di più e quindi si fanno debiti, lavorano, ma facendo così cosa succede? E perdono di vista una cosa importante, che è la vita. Portano via il tempo alla vita vera. E non te ne rendi conto che la vita è il primo dono che il Signore ti ha fatto. Quando uno nasce, è il primo dono che il Signore ti fa alla vita. E questo tempo che uno passa a lavorare, porta via al tuo tempo alla tua famiglia, porta via tempo alla tua preghiera, ai momenti di comunione nella tua cameretta col Signore. Questa settimana ho guardato anche un sito sull'Olocausto, dove c'è la storia dell'Olocausto, e è venuta una fotografia, ho visto delle fotografie terribili. Una di queste è il campo di concentramento di Auschwitz. All'ingresso c'è scritto la scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende libero. Questa è una stupidaggine e può essere vista come una sentenza di condanna di una società completamente malata, qual era la società dell'epoca. Perché poi vedi le foto di queste persone che sono sopravvissute, non sono più delle persone, sono dei simulacri, sono pelle, ossa, carne, ma sono già morti parecchi mesi prima quando sono entrati in quei campi di concentramento, quando sono stati traditi dai loro stessi vicini di casa, sono stati denunciati. Qua ieri c'era una delle comunità più fiorenti del Piemonte, di ebrei. Delle più fiorenti, assieme a Casale Monferrato, Carmagnola, Saluzzo. E come mai non c'è più nessuno? Perché sono stati calciati via, a calci. Sono stati mandati via a calci. E non riflettiamo su queste cose, cari fratelli. Allo stesso modo, anche la società di oggi è malata, molto malata. Perché non riconosce la verità in niente. Adesso mi viene in mente, sempre guardando qualche filmato su internet, ho visto un filmato tremendo, dove c'erano quelli della Croce Rossa che passavano per portare quei pochi prigionieri che da Gaza hanno liberato e li hanno portati in Israele, prigionieri del 7 ottobre. Erano delle sfingi queste persone all'interno dell'ambulanza, ma non i prigionieri, quelli della Croce Rossa. È lo stesso spirito che ha animato chi ha tradito gli ebrei nel 44, nel 43, lo stesso spirito, perché non hanno pietà degli esseri umani, perché loro sono già stati condannati, perché sono ebrei, e quindi non se ne deve parlare degli ebrei che muoiono, o degli ebrei che sono stati rapiti dalle loro case mentre erano in pace, non si stavano preparando alla guerra, erano lì che non facevano male a nessuno. Adesso non voglio andare a dire che molti di questi sono anche idolatri, però se stiamo a vedere nell'insieme la situazione, questi erano in pace, non sono stati attaccati da nessuno, e questo è sempre stato così nella storia nei confronti degli ebrei. L'uomo è malato, cari fratelli, sin dalla nascita. E tutte queste manifestazioni, tutte queste cose che abbiamo raccontato stamattina, della Croce Rossa, delle Nazioni Unite, tutte queste false verità che ci vengono vendute, servono a far capire quanto siamo fortunati noi, quanto siamo benedetti, quanta grazia ci ha fatto il Signore nel liberarci da queste schiavitù, da questa mentalità perversa. Se veramente ci ha liberato. Vedete, un'altra schiavitù che abbiamo parlato adesso è il lavoro. Perché Io sono venuto su una famiglia di gente che ha sempre lavorato sodo e sempre risparmiato, però questo non è un pregio agli occhi del Signore. Certo che c'è scritto chi non lavora non deve neppure neanche mangiare, ma è giustamente che è così. Però vedete, nella società in cui sono cresciuto io negli ultimi 50-60 anni c'era un patto non scritto, che ha generato veramente parecchia aridità e parecchio male. Perché Torino, sapete che era una città industriale, ormai non è più una città industrializzata. E c'era questo patto non scritto tra proprietari di industria, operai e la sinistra, questa famosa sinistra, che è questo modo di vedere il mondo che serve solo per rendere gli uomini più schiavi di quello che sono naturalmente. Io questo lo firmo e lo sottoscrivo. Perché questo patto era malvagio? Perché santificavano il lavoro. Santificavano il lavoro. Non avete idea di quante persone erano dedite al loro datore di lavoro, come fosse una divinità. Questo succedeva alla Fiat, persone che lavoravano 12 ore al giorno, senza tregua. E poi però con la famiglia erano duri di cuore, litigavano con moglie e figli. Vedete com'è la società santifica delle cose che sono stupide. Sono stupide, che non c'è bisogno di santificare, perché c'è da santificare chi è da santificare e chi ci è presentato qui è da santificare. Non ste banalità che il mondo ti vende. Perché noi sappiamo che se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gesù di fronte a Pilato cosa te ha testimoniato? Il mio regno non è di questo mondo ed è per questo regno che il Signore ha avuto misericordia di noi. I giudei all'epoca non volevano sporcarsi le mani, anche se in cuor loro avevano già, come abbiamo detto prima, deciso che Gesù doveva morire. Però non volevano sporcarsi le mani perché c'era la festa della Pasqua. Allora, vedete la religiosità cosa porta? Hanno consegnato alle mani di un non credente che era Pilato. Lo sono andati ad arrestare con soldati, se leggiamo bene, con armi e con guardie, come con un malfattore. Infatti è stato preferito un malfattore a lui, la giustizia umana. Vedete cosa soddisfa? Niente soddisfa. Fu legato Gesù, rinnegato 3 volte da Pietro. Fu condannato anche se non fu trovata in lui alcuna colpa, così è scritto. E così dice anche Pilato. Pilato riconosce che Gesù è innocente, ma non ama la verità, come abbiamo letto. Gesù dice, perché Pilato gli dice, tu sei re dei giudei? E Gesù gli dice, ma sei tu convinto che io sono re dei giudei oppure parli per sentito dire, cioè te l'ha detto qualcun altro? E invece Gesù gli dice, aspettate che lo prendo, sei tu re di Giudea? Gesù rispose, dici questo da te stesso oppure altri te lo hanno detto di me? E Pilato cosa fa da uomo furbo qual era? Gesù gli dice, dici tu questo da te stesso oppure altri te l'hanno detto di me? Pilato gli rispose, sono io forse giudeo? Cambia argomento, svia, svia dalla domanda di Gesù. Ha sviato, avete visto l'uomo come falso. E Gesù risponde una di quelle frasi che veramente quando l'ho sentita la prima volta mi ha riempito il cuore. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Sei tu re, Gesù rispose. Tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. E Pilato gli chiese, che cos'è verità? Però Pilato dopo riconosce che Gesù non ha colpa, dice, io non ho trovato nessuna colpa, però farò come volete voi. Vedete, per Pilato la verità non era importante. Era più importante avere la popolazione tranquilla e fare quello che volevano gli altri, per non avere problemi lui. Allo stesso modo fanno così come si è comportato Pilato, coloro che dicono di credere in Dio. E però poi appena gli parli di Gesù e della meravigliosa verità del Vangelo, della buona notizia che è il Vangelo, si girano dall'altra parte e non ascoltano, sviano l'argomento. Vedete, cari fratelli, la vita nuova di cui si parla molto nella Scrittura è veramente una vita vera e bella e desiderabile più di ogni altra cosa. Ma non la si può svendere, non la si deve svendere. Non si può accomunare ai cosiddetti valori umani. Il lavoro non è un valore, come pure lo sport non è un valore. E questo per i nostri figli, che non crescano con delle futilità. Lo sport non ha nessun valore se non quello di far scaricare un po' la voglia di un bambino di giocare. Ha solo quel valore lì. Sono solo falsi valori che distolgono anche il credente dalla vera vita che il Signore vuole che il credente viva e dalla via che il Signore ha già tracciato per noi. Siamo noi che non lo sappiamo e dobbiamo entrare in questa via che il Signore ha tracciato per noi. E lo possiamo entrare solo se teniamo veramente al centro la parola, Cristo al centro di tutto, e non che Cristo deve venire dietro a noi, alla nostra volontà, ai nostri desideri. Leggiamo bene Matteo 5, 6 e 7 e capiamo quale sia la volontà del Signore per ogni credente. Il regno di Gesù non è di questo mondo, l'ha detto Gesù, perché i valori che il Signore ci propone nella sua parola non hanno prezzo. Non possono essere comprati come si compra un'automobile o come si costruisce una bella casa. Sono valori eterni che non hanno prezzo perché scaturiscono direttamente dalla natura di Dio stesso. Allora sì che si può dire che Dio è amore, che Dio è giusto, che Dio è anche geloso. Vedete, cari fratelli, questo è quanto. E quanto, però la consolazione veramente grande è che il Signore vede nel nostro cuore e sa di cosa abbiamo bisogno per essere felici e per essere dei credenti maturi. Cerchiamo anche noi di avere quest'umiltà di accettare le correzioni del Signore e di ascoltare e di ricevere con dolcezza la parola del Signore. C'è scritto che è stata piantata in noi e perché può cambiare le nostre vite e salvarci. Amen.